siamo tre relatori, due minor, ossia io all'inizio che introduco e dico due o tre parole anche per mostrare il collegamento tra il lavoro fatto finora, almeno quello che abbiamo fatto finora nel tempo che io sono stato parroco qui, e poi alla fine darò la parola a Marco per questioni tecniche organizzative sulla configurazione del gruppo del Vangelo. Relatore Maior è Don Orazio, è appunto colui che ci guiderà in questi due anni. E poi, ecco, facciamo così: dopo il mio primo intervento breve, il suo intervento invece più corposo, poi anche spazio per domande, precisazioni, rilanci, sapendo che questo è proprio l'incontro inaugurale, iniziale per tutti, quindi alcune sottolineature, alcuni rilanci, ma abbiamo appunto due anni per camminare insieme. Ecco, non sto a dire, perché ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, il discorso del parroco, scritto sugli avvisi, verrà fuori sul bollettino, che siamo all'inizio di un cammino di due anni, perché il punto di arrivo è il maggio del 2016, 50 anni della nostra comunità. Festa della Chiesa, festa di una Chiesa in cemento armato, festa di una comunità, festa di un popolo in cammino, è una delle ragioni per cui abbiamo scelto gli Atti degli Apostoli. Ma ripeto, su questo penso che possa essere sintetico, sia perché lo sappiamo già, sia perché abbiamo modo eventualmente di continuare a impararlo nel resto del cammino. Allora, andiamo subito sull'oggetto, il passaggio, meglio, sul passaggio tra questi tre anni passati insieme con i gruppi del Vangelo sul Vangelo di Marco e questo nuovo biennio che si apre sugli Atti degli Apostoli. Una persona saggia e intelligente mi ha detto: ma li chiamiamo ancora gruppi del Vangelo o li chiamiamo gruppi degli Atti degli Apostoli? Li chiamiamo gruppi del Vangelo sia per questione di semplicità, ma sia perché noi intendiamo Vangelo nel senso di San Paolo, lette ai Romani, l'Evangelo, la potenza di Dio, la buona notizia. La buona notizia è nei quattro Vangeli, è negli Atti degli Apostoli, è di per sé in tutti i libri dell'Antico Testamento. Anche se lavorassimo su Genesi, potremmo benissimo fare i gruppi del Vangelo, nel senso dei gruppi dell'Evangelo, della buona notizia. Questa buona notizia che poi appunto la tradizione ci presenta come scrittura, ci presenta come libri del Nuovo Testamento, ed ecco qui il passaggio dal Vangelo di Marco agli Atti degli Apostoli. Ecco, ci tengo a dire una cosa, ci tengo a dirla con forza, l'ho già detta tante volte, continuo a ripeterla perché noi come cristiani occidentali ne abbiamo molto bisogno. Se io vi dicessi così, a freddo, che il enfatizzo un attimo, anche per aiutare le persone a tenersi sveglie, se io vi dicessi che il Vangelo, nel senso di Marco, Matteo, Luca, Giovanni, finisce con un dramma, a voi cosa viene in mente? La risposta naturale, la morte in croce. Non è la risposta più corretta, perché prima di tutto non finisce con la croce, c'è la risurrezione. E allora uno dice, no, non Dario, no? Verso la fine c'è un dramma, ma non è che finisce con un dramma, ma io ho detto finisce. E in realtà il Vangelo finisce, attenzione, con un dramma, tra virgolette, che è Gesù che se ne va. Io vi assicuro che fin da ragazzo la festa dell'Ascensione non l'ho mica mai capita tanto come festa. Cioè, è una persona cara, sei contenta che va via. Per carità, sei contenta che sta bene, che è felice, che torna al Padre. Noi ogni domenica nel credo diciamo, se ci ponessimo la domanda, ma fisicamente dov'è Gesù? Gesù siede alla destra del Padre. Però questa cosa qui non è proprio innocua. I profeti, Israele ha aspettato il Messia per secoli, per secoli, per secoli. Messia arriva, 33 anni e se ne va di nuovo. E noi? Se vi sembra che io stia enfatizzando troppo questo aspetto, vi leggo proprio un frammento del libro degli Atti degli Apostoli che ci ricorda che questo era anche l'imbarazzo dei primi apostoli. Siamo al capitolo 1, versetto 6. Stanno finendo i famosi 40 giorni in cui Gesù è con i suoi apostoli. Sta scritto: così venutisi a trovare insieme gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Quel Gesù che tra voi è assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ma notate che la presenza di questi due angeli che dice: su, dai, cosa state qua? Dice un po' l'imbarazzo, la fatica, forse anche un po' la delusione di questi apostoli. Gesù, dove vai? Vabbè, tu vai in cielo, e noi? E noi? Ecco la grande novità cristiana, ed è la ragione per cui mai la festa della Pentecoste si corre il rischio di sottolinearla troppo. Il fatto che poverina sia lì senza neanche feste scolastiche è un segno di quanto noi, ripeto, come grande, non noi di San Leone Magno, ma noi come cristiani d'Occidente abbiamo capito poco questo punto. Che è decisivo per noi è che Gesù, andando in cielo, manda il suo spirito, altrimenti si va tutti a casa, tutti. E invece no. Ecco, gli Atti degli Apostoli sono la testimonianza che Gesù è andato in cielo, ma in un modo assolutamente particolare, nuovo, nuovo rispetto a prima, che Gesù è presente nello Spirito. È così nuovo che, questa è una cosa che ha spesso sottolineato il Cardinal Martini, e per esempio non vale per altri libri, anche se forse può valere anche un po' per l'Apocalisse, ma adesso stiamo sugli Atti degli Apostoli. Paradossalmente, negli Atti degli Apostoli Gesù non c'è, ci capiamo, eh? Siede alla destra del Padre, in realtà è presente in potenza di Spirito Santo, ma apparentemente uno potrebbe dire: beh, nel Vangelo Gesù c'è e negli Atti non c'è perché è in cielo. Eppure il colore degli Atti degli Apostoli è molto più d'oro, è molto più dorato di quello, certo dorato perché c'è la resurrezione, ma anche nero perché c'è il continuo cammino verso la croce. I Vangeli sono venati di oro e di nero, l'abbiamo detto tante volte durante le nostre lezioni, di oro perché il Signore è risorto, sono stati scritti dopo la resurrezione, proprio da quella chiesa di cui gli Atti degli Apostoli parlano, ma raccontano questo continuo cammino di Gesù verso la croce. Gli Atti, senza dimenticare la croce, sono l'esplosione della Pentecoste. Paradossalmente, anche qui forzo molto i termini, tanto per intenderci, paradossalmente c'è più luce negli Atti degli Apostoli che nel Vangelo, per questa ragione, perché è un libro veramente affascinante, ed è un libro col quale non puoi dire: beati loro gli apostoli nel Vangelo che erano con Gesù, perché gli Atti degli Apostoli sono messi esattamente come noi, sono dopo la resurrezione e praticamente subito dopo la Pentecoste, c'è gente come noi, e però sono contenti come Pasqua. Il termine scelto a caso ed è anche un po' esagerato, anche gli Atti degli Apostoli hanno dentro le loro difficoltà, i loro punti oscuri, ma il tono prevalente è questo. Quindi è proprio un libro che fa bene. Per questo Don Orazio e io, quando abbiamo proposto questa serata, abbiamo detto: ma una prima serata la facciamo per tutti, anche uno che passa per caso di qua e poi parte per il Giappone. Noi osiamo dire che una serata sugli Atti gli fa bene, perché è un libro che fa bene, perché è il libro dello Spirito. Detto questo, caro Ozio, mi tenevo costantemente di fronte l'orologio per non superare il quarto d'ora, siamo a 14 minuti e 30, ti lascio volentieri il microfono.
Grazie. Allora facciamo subito un break, perché dopo questa introduzione così ricca e approfondita c'è bisogno di masticare. Così chiedo a qualcuno se fa il favore già di distribuire questo foglio che poi ci servirà durante la... Aspetta, che prendo. Sì.
Sono una settantina, dovrebbero bastare al limite uno in due, poi devo fare anche altre cose.
Sono due testi che poi leggeremo durante la, questa prima introduzione agli Atti degli Apostoli, e intanto tenetelo lì così poi non facciamo altri movimenti. Ci devo parlare intanto, così non si vede quanto sei lento a distribuire i fogli.
Ci scarica il mio registratore.
Ah, per quello.
Mi piace questa capacità ecclesiale.
Basta che dai tanto
così. È un disastro, tu già sai.
Allora sì, un testo allora, quello degli Atti, che prolunga la buona notizia. Io non mi fermerei questa sera tanto a descrivere la strutturazione del libro degli Atti. Sì, magari in due parole le dico. Sappiamo che questo testo probabilmente scritto da Luca proprio a successione del suo Vangelo ci riporta testimonianze fresche, dirette. Insomma, c'è Luca che è un protagonista privilegiato di come il cammino della Chiesa è proseguito, di come e quanto sono cresciute le prime comunità cristiane. E poi sappiamo appunto che gli Atti degli Apostoli, se non lo sappiamo, ce lo vediamo di rimettercelo in testa adesso, come gli Atti degli Apostoli si muovono anzitutto attorno alla primitiva comunità, quella di Gerusalemme, dopo appunto la partenza di Gesù, questa sua assenza, presenza, o meglio questa sua assenza in attesa di un ritorno, ma nel frattempo con la compagnia e l'aiuto e la forza dello Spirito, quindi la Pentecoste, le caratteristiche di questa prima comunità cristiana, il modo con cui ci sono ombre e luci dentro il cammino della prima comunità cristiana, gli Atti non ci nascondono le magagne anche dei primi movimenti, dei primi passaggi tra la prima comunità dei cristiani, e poi tre flash che il libro degli Atti ci dà su tre figure particolari, quasi emblematiche dell'annuncio, la figura di Filippo, la figura di Paolo, la figura di Pietro. Questi tre annunciatori con tre stili, con tre forme molto diversi, con ruoli differenti all'interno di questo primo inizio della Chiesa. Poi il nascere, qui e là, quasi casuale, di alcune delle comunità cristiane, prima tra tutte quella di Antiochia e di Siria. E in questo nascere cominciano a sorgere alcune domande, alcuni problemi, alcune questioni, ma insomma questo era un messaggio per la continuità del popolo di Israele, però gli ebrei molto spesso sono refrattari a questo annuncio, diventano anche ostili, nel frattempo c'è anche qualcuno che ebreo non è, che si avvicina, quindi nascono i problemi. Ma allora che comunità sarà questa Chiesa? Sarà di ebrei? Sarà di pagani? I pagani devono diventare anche loro ebrei per poter aderire a Gesù. Tutti questi problemi che poi confluiscono in quello che noi chiamiamo il Concilio di Gerusalemme, questa grande discussione che detta la traccia poi di come si muoverà la Chiesa. E poi i Vangeli, gli Atti degli Apostoli appunto ci raccontano il fiorire di altre comunità cristiane, i viaggi di Paolo in particolare, che all'inizio era rimasto un po' in ombra, un po' dimenticato, un po' messo da parte, insomma il suo passato, come sappiamo, non era tanto facile da digerire da parte di nessuno. E poi appunto questi viaggi di Paolo, il crescere delle comunità ecclesiali, il diffondersi di questa buona notizia, fino a che Paolo di movimento in movimento viene arrestato. C'è una lunga parte che forse è una di quelle credo meno note, che non vengono lette, che riguarda tutto il percorso di Paolo prigioniero, i suoi processi che ha subito, gli interrogatori, e i luoghi in cui è stato, fino a che Paolo prigioniero arriva a Roma, e lì appunto il libro degli atti lascia la questione aperta. Questo così, proprio una scorsa minimale per dirci qualche cosa, ma appunto, come vi dicevo, non voglio fermarmi su questa cosa, voglio fermarmi soprattutto sul modo con il quale di fronte a questo testo noi possiamo provare a metterci, perché appunto dei protagonisti ci sono, c'è la comunità di Gerusalemme, c'è Pietro, c'è Paolo, soprattutto Paolo negli Atti degli Apostoli, ma nessuno di loro, e nemmeno Filippo e nemmeno gli altri apostoli, è il vero protagonista di questo testo. In questo libretto chiarissimo il protagonismo è dello Spirito Santo, o con un altro linguaggio che utilizza gli Atti, la parola. Lo Spirito Santo e la parola. Il protagonismo è tutto dentro lì. E quindi quello che dobbiamo fare, provando a leggere come faremo piano piano, lentamente, il cammino degli Atti degli Apostoli, non sarà quello di inseguire appunto le figure storiche che hanno costituito questo percorso che appunto chiamiamo gli Atti degli Apostoli, ma inseguire le forme con le quali lo Spirito e la parola dentro questo libretto e questa vicenda si manifestano, quello che dicono. Quindi lo Spirito e la parola. C'è un desiderio di Dio, insomma, c'è una trama che non è nascosta, ma che nello stesso tempo è imprevedibile. Negli Atti degli Apostoli c'è continuamente l'emergere di quello che Dio vuole, ma appunto emerge in modo imprevedibile, a volte veramente spiazzando quelli che si muovevano con il desiderio di portare la parola. Vengono molto spesso spiazzati, addirittura smentiti a volte. Lo Spirito si muove con una grande libertà. C'è una parola che è viva, c'è una parola che corre, e c'è dentro tutto questo una libertà di Dio che non è imprigionabile da nessuno degli attori descritti in questo piccolo e affascinante testo. Nessuno degli attori può stringere in mano e tenere a suo uso e consumo quello che è l'annuncio, c'è la libertà di Dio. Troviamo Pietro a volte confuso, in difficoltà, troviamo a volte Paolo voglioso e desideroso che rimane, sembra, con un pugno di mosche in mano, troviamo Filippo che va di qua e di là, troviamo tante immagini di chiesa che danno proprio l'impressione che ci sia sotto una grande fantasia di uno che non si è messo a tavolino a studiare come dovesse essere fatta una buona organizzazione dell'annuncio missionario perché potesse giungere questa buona notizia a tutti. C'è qualcuno che ci ha messo la vita, che ci si è dedicato, ma c'è dietro una forza, una libertà, un vento dello Spirito, un desiderio di Dio che sembra traboccare di angolo in angolo e che sarà appunto la cosa sulla quale più che altre sarà importante tenere desta l'attenzione. Allora cosa dobbiamo fare noi di questo testo? Una prima cosa la prendo come una piccola, brevissima provocazione da un libretto che ho comprato in una bancarella di libri dismessi, era nuovo, ancora in celofanato, però tanti anni fa, di cui avevo tanto sentito, cioè tanti, qualche anno fa, di cui avevo sempre sentito tanto parlare ma che non avevo mai preso in mano. Antonio Rosmini, vi mettevo anche la data, 1849, scrive un libretto, Le cinque piaghe della Santa Chiesa. È un libro dove vuol mettere il dito su quelli che sono i problemi della Chiesa del suo tempo, le piaghe, cioè quindi le cose un po' purulente che non fanno muovere bene la Chiesa. E fa tutto questo lavoro anche un po' impegnativo, è una delle cose che gli è valsa appunto non solo qualche rimbrotto da parte delle autorità, ma proprio la messa a parte delle autorità, salvo essere recuperato poi, come spesso accade, ed essere anche salito agli onori degli altari. Antonio Rosmini fa una questo libro era stato scritto da lui e circolava di mano in mano da amico a amico. Quando si decide di pubblicarlo, mi sembra 17 anni dopo la sua vera stesura, mette un piccolo avvertimento iniziale con cui spiega quali sono le sue intenzioni nell'aver scritto questo testo, e tra queste righe iniziali ci sono quelle che vi ho messo sul foglio e che adesso vi leggo. Descrivendo i dolori presenti della Chiesa, per farli maggiormente spiccare, egli, sta parlando di se stesso, l'autore Rosmini, istituì sovente un confronto fra la condizione in cui oggi lì si trova la Chiesa e quella in cui ella si trovava quando nel popolo cristiano fioriva più ardente la fede e la carità. Di che alcuni indussero che l'autore proponesse per universale rimedio di richiamare in tutto l'antica disciplina ecclesiastica. Mai non ebbe questo pensiero. Egli riconosce nella moderna disciplina l'opera di quella stessa divina sapienza che ebbe dettata l'antica. E sa che la disciplina non può essere al tutto immutabile, anzi conviene che sia accomodata alle circostanze dei tempi. Il che fa la Chiesa, secondo che lo Spirito Santo, che continuamente l'assiste, le suggerisce. Perché questo testo? Perché mi sembra che Rosmini dica, e fa in quell'introduzione appunto orecchia un po' la Chiesa degli inizi, la Chiesa bella degli Atti degli Apostoli, che Rosmini dica appunto: noi non dobbiamo ricalcare solamente quello che avveniva allora. Dobbiamo riconoscere come si tratta di accomodarsi alle circostanze dei tempi, che appunto non vuol dire andiamo alla maniera del mondo di oggi, ma cerchiamo di capire che cosa lo Spirito suggerisce alla Chiesa, o dice, usa questa espressione anche Rosmini, che fa riferimento alla Chiesa e allo Spirito Santo che l'assiste. Domandiamoci oggi come Chiesa possiamo ascoltare lo Spirito Santo, perché ai nostri tempi, alle circostanze dei nostri tempi, sia accomodata questa buona notizia. Stia comoda, insomma, trovi uno spazio dove si può trovare bene e con cui la gente si possa trovare bene. Così che ci sia anche per noi oggi ancora la via riconoscibile di come servire il regno di Dio. Ecco, credo che dobbiamo fare un po' questa operazione con gli Atti degli Apostoli, stare continuamente appunto in ascolto dei nostri tempi, saperli leggere, capire chi siamo, come ci stiamo muovendo, come si muove la gente attorno a noi, che stagione stiamo vivendo, cosa vuol dire oggi essere giovani, cosa vuol dire oggi essere anziani, cosa vuol dire essere tra la giovinezza e la terza età, come si vivono le nostre comunità, cos'è una città metropolitana come Milano oggi, e dentro queste circostanze dei tempi capire che cosa lo Spirito ci sta dicendo. Gli Atti degli Apostoli non ci dicono allora come la Chiesa deve essere oggi, ci dicono come la Chiesa si muoveva allora, ma ci rimandano al modo con cui quelle comunità cristiane di allora stavano in relazione con i suggerimenti dello Spirito Santo e come le comunità cristiane di allora sapevano interpretare i segni dello Spirito Santo, incontrando di volta in volta situazioni molto diverse, a volte, lo ripeto, imprevedibili. Lo vedremo. Il modello di Chiesa degli Atti degli Apostoli non c'è. Noi magari siamo con l'orecchio, andiamo a quei due piccoli sommari che ci sono un po' più noti, in cui si descrive la Chiesa di Gerusalemme, vivevano tutti uniti, ascoltavano l'insegnamento degli Apostoli, eccetera, eccetera. Però non è, quello è chiaro che sono gli elementi di fondo, ma non c'è la descrizione di come si organizza quella comunità cristiana, cosa dà l'attenzione, perché poi vediamo che Antiochia di Siria sarà in un modo, Antiochia di Pisidia in un altro, e poi Corinto sarà in un altro modo ancora, e poi Efeso sarà diversa, e vedremo davvero una ricchezza di uomini e donne che hanno capito dove erano e che hanno provato ad ascoltare lo Spirito, e così è nata una comunità cristiana ed è cresciuta ed è cambiata e si è evoluta e ha fatto della strada. Del resto sappiamo anche dalle lettere di Paolo come appunto il modellarsi della vita di una comunità, i problemi che emergevano, gli aspetti favorevoli, siano spesso continuamente diversi. Paolo scrive una comunità e dice alcune cose che sono proprio di quella comunità e un'altra comunità altre. E quindi se noi dobbiamo fare questo cammino di 2 anni, che lo Spirito ci conceda di arrivare a dire dunque chi siamo noi, chi siamo diventati, cosa siamo stati in questi 50 anni, perché poi ne facciamo riferimento, e oggi come ci muoviamo. Perché noi appunto parliamo spesso, e ne sto parlando anch'io, ne parlerò ancora, di Chiesa, ma in realtà gli Atti degli Apostoli non parlano di Chiesa, parlano semmai di Chiese, ci mostrano Chiese. Forme diverse, anche molto diverse, di assecondare lo Spirito, proprio perché le circostanze possono presentarsi diversamente, di luogo in luogo, di tempo in tempo, a partire dalle persone che le rappresentano, che ci vivono. Ci sono situazioni così diverse, di epoca in epoca, e noi dobbiamo provare a fare la nostra. Lo ripeto, non dobbiamo prendere gli Atti degli Apostoli, metterli su una carta velina, appiccicarli su un altro foglio per disegnarci sopra la forma della nostra comunità cristiana. No. Non si tratta di riprendere in mano questo testo e cercare di configurare il modo nostro di essere Chiesa secondo quell'immagine, perché primo sarebbe troppo facile e secondo non ce la faremmo, sarebbe irrealizzabile. Troppo facile, ma non funziona. Dobbiamo fare un altro lavoro che è molto più profondo, e devo dire che nella proposta che Don Dario avanzava, ecco, mi sembra anche proprio bello che noi questo lavoro ci mettiamo a farlo in 2 anni, con calma, perché non dobbiamo studiare gli Atti degli Apostoli, dobbiamo provare a dire che cosa ne viene fuori per noi, insomma, su che cosa ci interroga, e questo magari ha bisogno anche di, appunto, di maturazione, di confronto, anche di provare a configurare dentro il nostro percorso uno stile, un modo di essere noi Chiesa, noi che non vuol dire solo parrocchia, che non vuol dire solo la stretta più locale comunità cristiana, ma certo noi e insieme con le comunità che ci stanno attorno, con questa Chiesa diocesana nella quale viviamo, con quello che è la stagione perché la Chiesa universale oggi sta vivendo. Si tratta di leggere allora, credo, con un'altra intenzione che non quella della carta velina, questo testo biblico. Significa che lo sguardo non andrà in cerca delle forme da imitare di quelle chiese, anzi, lo sguardo forse proprio no, giusto solo perché ci serve per leggere le righe, ma sarà più importante l'orecchio dello sguardo, sarà più importante l'ascolto, perché da queste parole vive, io dico sì, sicuramente emergeranno i suggerimenti dello Spirito per noi oggi. Meno occhi, quindi meno letteratura, meno schemi da applicare, e se posso permettermi di dirlo, molto più silenzio, molto più ascolto, molto più cuore, e almeno per quello che avverrà nei gruppi del Vangelo, appunto, questo calore, questa passione, questa comunicazione, insomma, questo coraggio di mettercisi un poco dentro, di interrogarsi e di ascoltare anche quello, non solo quello che a me lo Spirito suggerisce, ma quello che mi viene anche dall'ascolto di altri che stanno provando assieme a me ad ascoltare quello che dalla parola può emergere. E magari anche un po' di coraggio per osare, insomma, per osare qualche proposta, per osare qualche via, per osare qualche lettura, per osare una propria interpretazione. Insomma, osiamo un po'. Lo Spirito parla davvero là dove 2 o 3 sono riuniti nel suo nome, dice a Gesù, e diamo davvero spazio a questo convincimento. Però adesso mi fermo e lascio parlare, per dirlo in modo più sintetico, vi leggo altre poche righe, per dire questa cosa più sinteticamente, che riprendo da questo librettino che poi sarà a disposizione per chi lo vorrà negli atti non possiamo in realtà cercare le caratteristiche della Chiesa. Negli atti si presentano più che altro diverse chiese, nelle loro peculiarità e differenze. Anche quelle che sono accompagnate dalla presenza dello stesso Apostolo mostrano volti differenti, in una sintonia di percorsi segnati soprattutto dall'azione dello Spirito e dalla storia unica di ciascuna città, con luoghi, personaggi, eventi che contribuiscono a plasmarne la fisionomia in modo irripetibile. La Chiesa degli Inizi mostra diverse strade buone del mondo, le strade di diverse chiese, legate da comunione e non uniformi, non ricalcate una sull'altra. Nemmeno Gerusalemme si pone come paradigma assoluto della forma di vita delle comunità di credenti. E poi si incontrano storie, persone, incroci e dissolvenze, le cui origini e i cui esiti non sono noti, perché affidati alla libertà dello Spirito e non al controllo di alcuno. Ecco, questo credo possa essere davvero un modo buono di fare questo lavoro, non certo l'unico, ma ecco, mi sembra di poter dire che se stiamo in questa prospettiva ci farà un gran bene, verrà fuori ancora in modo più evidente il volto unico e irripetibile di quelli che siamo noi oggi dentro questa storia di vita di comunità. E allora perché facciamo questo lavoro per 2 anni? Perché lo Spirito ci parlerà meglio se ascoltiamo insieme. E non che lui ci parlerà meglio, in verità, che noi lo ascolteremo meglio, perché lui ci parla credo abbastanza bene, ma se lo facciamo insieme ascoltiamo meglio. E se insieme cerchiamo di interpretare il nostro tempo, e se insieme diciamo amore appassionato a questo nostro camminare condiviso, quel camminare condiviso che noi vogliamo chiamare chiesa, comunità, parrocchia, usiamo la terminologia che vogliamo, ma questo è. Allora questo lavoro di 2 anni potrà diventare davvero un prezioso laboratorio per meglio permettere allo Spirito di dare volto e anima nuovi alla nostra vita insieme. Un lavoro semplice, un lavoro lento, accompagnato dalla nostra ricerca, dalla nostra voglia, dal nostro desiderio, dal nostro amore, diversi come siamo. Potremo condurre il percorso della nostra comunità e assecondare il soffio dello Spirito, a modellarsi sulla parola, sul modo con cui questa parola diventa interprete viva del nostro tempo. Allora, in questo senso dico sì, allora imitiamo la Chiesa degli Atti. Non, lo ripeto per l'ennesima volta, perché copieremo quelle forme, ma perché ci muoveremo con le stesse intenzioni e con la stessa fiducia, sapendo che ci sono appunto strade buone che noi possiamo percorrere, che c'è una buona notizia che ha ancora tutta la sua freschezza, che non è perduta. E Dio in questa storia continua a produrre meraviglie, appunto come gli atti continuano a dirci l'esuberanza di Dio che inventa cose dove nessuno se le immaginava, e così anche noi, insomma, se apriamo un po' con gli occhi ci accorgiamo che ci sono tante meraviglie, che ci sono storie, persone, che ci sono dei soffi, dei getti caldi e festosi dentro la nostra storia, che a volte noi rischiamo di chiudere, di tappare o di non vedere con la nostra lamentela, con la nostra tristezza, con la nostra... il nostro sguardo continuamente ripiegato sulle cose che non vanno, sulle cose che sono cambiate rispetto a quanto noi sembrava che andassero meglio, e non ci accorgiamo di quanta vitalità lo Spirito sta seminando nel mondo, magari sì attraverso forme diverse da quelle a cui eravamo abituati, ma non per questo meno vive, meno efficaci e non per questo meno capaci di portare, sopportare, tenere su l'Evangelo, la buona notizia. Mi prendo un altro momento, però adesso chiedo la voce di qualcuno così cambiamo voce e non continuo a parlare io, per leggere un'altra piccola parte, un po' più lunga questa parte, ecco, però ce la godiamo perché è di Carlo Maria Martini, insomma, e tutto l'affetto lo metto lì, lo mettiamo lì, diamo ascolto a questo testo, è una parte di quella ampia lettera di presentazione alla diocesi che il nostro cardinale ha fatto nel 1995, giusto? Introducendo la pubblicazione del Sinodo di Milano che si era concluso quell'anno. E adesso leggiamo questa parte, poi io mi sento anche di rimandarvi, se qualcuno in questi due anni, o anche solo in questo prossimo mese, avesse voglia di leggersi tutto il testo in cui parla proprio di come tenere lo sguardo sugli Atti degli Apostoli, lo faccia. Lo trovate in questo volume, se qualcuno ce l'ha bene, ma lo trovate comunque anche su internet, sul sito della diocesi, Chiesa di Milano. Andate dove c'è diocesi, aprite diocesi, viene fuori sinodo e lì cercate la lettera di presentazione che è proprio l'inizio. Credo che sia anche questo un altro delle tante proposte che qui adesso davanti vedrete di aiuti che possiamo ricevere per accompagnarci attraverso la lettura e l'ascolto degli Atti degli Apostoli. C'è qualcuno che vuole prestare la voce per leggere Carlo Maria Martini? No, nessuno indica gli altri, qualcuno alza la mano, bene, in autonomia. No, vieni qui. Devi attraversare.
Guarda.
Il volto della Chiesa degli Apostoli. I membri dell'Assemblea Sinodale ricorderanno il mio messaggio per la Pentecoste 1994 dal titolo Il vento e il fuoco. Dalle reazioni dei sinodali è apparso che ciò che li aveva particolarmente impressionati era l'affermazione che forse andava ancora cercata un'icona centrale, qualcosa come un'idea madre che desse unità al vasto materiale del sinodo. Con tale parola non intendevo evidentemente auspicare qualcosa di imposto a priori, a prescindere dal cammino effettivo del sinodo. Neppure auspicavo l'emergere di un'idea generale da cui estrarre quasi deduttivamente le proposizioni sinodali. Non è così, commentavo allora in aula, che agisce quello spirito che vive in una chiesa locale e la muove con scioltezza e libertà secondo modi non sempre umanamente prevedibili. Ed è lasciandomi ispirare da ciò che lo spirito suggeriva in quei giorni che sono giunto alla convinzione che l'icona soggiacente a tutti i nostri lavori fosse quella della Chiesa degli Apostoli. La grande domanda che sottostava a tutti i lavori del Sinodo mi pareva infatti si potesse esprimere così: quale Chiesa vogliamo essere di fronte alle sfide che ci attendono? Con quale volto Gesù vuole che la Chiesa di Milano si presenti alla società contemporanea per servirla con umiltà e dedizione, per essere sale della terra, lievito nella pasta, lucerna sul candelabro, casa sulla roccia, città sul monte, voce di gioia nelle piazze e canto di letizia nelle case della gente? Mi pare chiaro che in questo momento di prova e di difficoltà la Chiesa di Milano deve riscoprire, rivivere e attualizzare la Chiesa degli Apostoli, la Chiesa dei primi cristiani, quella nella quale venivano proclamati i Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quella descritta negli Atti degli Apostoli, quella che traspare dalle lettere apostoliche e dall'Apocalisse. Siamo chiamati a riscoprire, rivivere e attualizzare il modo di vedere, giudicare e agire degli apostoli, dei primi evangelizzatori e dei primi discepoli, i loro atteggiamenti e le loro scelte, il loro amore per il Signore Gesù, la loro obbedienza al Padre, la loro docilità allo Spirito Santo, la loro costante attenzione alla parola, la loro interiore rigenerazione, la carità creativa verso i fratelli, lo slancio missionario. Ammiriamo, studiamo e imitiamo la Chiesa degli Apostoli descritta da San Luca e dagli altri scritti del Nuovo Testamento. È questa un'icona che non si sovrappone ai testi sinodali, ma è già presente in essi. È un modello ispirato e consacrato che da 2000 anni guida il cammino di tutte le chiese cristiane. È un'esperienza concreta vissuta da persone come noi, che con i loro limiti e difetti, superando difficoltà certo non inferiori alle nostre, si sono lasciate condurre dal Signore, giorno dopo giorno, per le strade del mondo, facendo del bene, sanando quelli che erano dominati da poteri maligni, insegnando a vivere con gioia il Vangelo. Per questo sarà utile che impariamo a rileggere anzitutto il libro degli Atti degli Apostoli, la storia del nuovo modo di essere uomini e donne che vivono le beatitudini evangeliche, che si sentono inviati a dare un'anima divina a un mondo non del tutto umano, spesso ostile e ingiusto, affinché esso trovi modo di convivere con un po' più di carità e un po' più di pace. Sarà così possibile leggere il nostro libro sinodale, con le sue costituzioni e le sue norme, come il nostro onesto tentativo di descrivere per i nostri giorni questo stile di vita, per attuarlo con fiducia nella grazia dello Spirito Santo.
Poteva essere buono concludere con queste parole di Carlo Maria Martini, ma mi permetto due sole ultime suggestioni. Una prima: il libro degli Atti degli Apostoli non finisce, non so se abbiamo in mente bene come si svolge. Paolo arriva a Roma e finisce il libro, e non c'è un seguito, non c'è una conclusione, è un libro aperto, un testo incompiuto. Sembra che Luca si sia interrotto, che non abbia saputo continuare, che qualcosa glielo abbia impedito, che gli eventi lo abbiano soverchiato, non abbia potuto far altro che rimanere muto di fronte alle forme che il cammino ecclesiale stava vivendo. Forse non era più in grado di inseguire tutto, insomma, di provare a raccoglierlo in un libro, ed è rimasto così. E forse rimarrà un libro aperto finché ci sarà ancora questa esperienza storica di chiesa o di chiese, un'esperienza che si riapre, si rinnova continuamente nella luce dello Spirito. Probabilmente il libro degli Atti, che come lo abbiamo nelle scritture, rimane lì, chiuso così, non chiuso, forse si sta ulteriormente arricchendo, anzi sicuramente si sta arricchendo, di stagione in stagione, nel susseguirsi delle esperienze vive di tutte le comunità cristiane che da allora a oggi dicono bellezza e ricchezza e raccontano la fantasia di Dio. E allora anche noi, anche attraverso noi che siamo qui a cercare di raccogliere vita, speranza, luce, incoraggiamento dagli Atti degli Apostoli, attraverso il nostro ascolto potrà avvenire che scriviamo un po' di pagine ancora, insomma, ne abbiamo scritte, ne scriveremo ancora, non finiranno nelle nostre Bibbie, ma finiranno nella storia di questo cammino di Chiesa. E da questo punto di vista è proprio bello che il libro degli atti, almeno mi sembra bello, sia così aperto, non chiuso, e poi ci mettiamo dentro un po' di storia nostra, insomma. E l'ultima suggestione che gli veniva alla fine, però forse è una domanda da fare all'inizio, però mi veniva alla fine l'ho lasciata. Mi domandavo, ma quale finalità aspettarci da questo lavoro se proviamo a interrogarci sulle finalità che aveva, che poteva avere Luca quando ha scritto questo testo? Che cosa si prefiggeva lui? Forse potremmo dire, accanto a molte altre cose, che Luca vuole descrivere il cammino e la vita delle prime comunità cristiane sicuramente per far emergere il compiersi del disegno di salvezza di Dio nella storia. Questo è chiaro, viene fuori da tutte le pagine. Dio salva, e lo fa nella storia, lo fa nella storia delle persone, delle comunità, delle città, delle strade. E insieme, credo, Luca voglia anche un po' rassicurare i credenti della sua comunità e dei cristiani del suo tempo e di ogni altro tempo, compreso il nostro, che nella missione della Chiesa c'è davvero in atto l'opera instancabile dello Spirito, e noi abbiamo la certezza della cura di Dio per la sua Chiesa, per le sue Chiese. E allora forse anche per noi potrà essere una lettura di conforto, di incoraggiamento, di conferma e di rinnovamento, uno strumento della grazia per trovare ancora una passione ancora più decisiva per il nostro camminare insieme, certi che il protagonismo è quello della parola, non dei nostri schemini, delle nostre iniziative, anche al di là, o forse anche, perché no, proprio dentro le nostre fatiche, le nostre diversità. E credo che noi siamo qui già contenti di essere parte viva di una comunità, poi ogni tanto diciamo sì però se anche dovesse, che abbiamo tanti mai e tanti però, insomma, nella gioia della nostra appartenenza. Ma se poi alla fine di questo lavoro avessimo almeno una piccola occasione in più per dire, mamma, ma quanto è bello fare questo cammino assieme ad altri che amano il Signore, quanto è bello essere a servizio di questo regno di Dio dentro, proprio dentro questa stagione, proprio dentro questo mondo e questo secolo, ma quanto è bello essere cristiani per la gente che c'è in giro nel mondo oggi. Ecco, se arrivassimo alla fine potremmo dire almeno un po' di più questa cosa, basta, facciamo una festa, ecco, la faremo comunque perché sarà la festa del 50°, ma la faremo in modo ancora più ampio e motivato.